cerchiamo di comprendere in primo luogo perché, su quali basi si può affermare che si può appunto associare al giudizio giuridico una pretesa di giustizia. La situazione si complica, l'esperienza del giudizio si complica, acquisisce una chiara complessità nella misura in cui noi comprendiamo che quando si giudica giuridicamente si deve rispondere a una pretesa di giustizia. E la mia impressione è che questa affermazione si dimostra attraverso un confronto con la pratica, con l'esperienza del giudizio, sia dal punto di vista di chi giudica e sia dal punto di vista anche di chi vive appunto l'esperienza del diritto come semplice cittadino, e quindi attraverso i significati che ciascuno di noi associa al diritto e all'esperienza del giudizio. Noi utilizziamo delle espressioni che non sono casuali. L'utilizzo dei termini è sempre la spia di un certo significato che viene attribuito alle esperienze pratiche. Noi parliamo di amministrazione della giustizia. Raramente, ragazzi, si sente parlare di amministrazione della legge. È un'espressione molto poco utilizzata, forse non utilizzata. Noi pensiamo e affermiamo addirittura in documenti ufficiali che nell'ambito giuridico e in particolare in tribunale, che non a caso è spesso chiamato palazzo di giustizia, si amministra la giustizia. Questo significa che in qualche modo noi riteniamo che lì si debba fare giustizia, che lì si debba applicare una certa idea di giustizia, che si debba giungere a risultati giusti. Ovviamente, in base all'ordinamento in cui viviamo, tutto questo passa dall'applicazione della legge. Il giudice è sottoposto alla legge ed è tenuto ad applicare la legge. Ma il giudice, quando giudica il caso concreto, avverte l'esigenza ineludibile di rispondere a una richiesta di giustizia. Intanto questa richiesta nasce da una sorta di aspettativa sociale, perché questa richiesta è incorporata, se volete, in un'aspettativa sociale. La vittima, ad esempio, del reato pretende giustizia, chiede giustizia. Ma non è solo la vittima del reato, se parliamo di diritto penale, a aspettarsi giustizia, quindi a richiedere giustizia. Potremmo dire che anche la pubblica accusa, il pubblico ministero, se ritiene che il soggetto imputato debba essere condannato, ritiene che questo sia giusto, lo fa perché ritiene che sia giusto che si giunga alla condanna, che corrisponda a un atto di giustizia, non soltanto a un atto di legalità, di mera legalità. E questo, soprattutto mi verrebbe da dire, e in alcuni casi può diventare pericoloso, ha a che fare anche con la pretesa e con la richiesta che emerge dall'opinione pubblica. Pensate, ragazzi, a casi emblematici, anche molto, diciamo, noti, in cui è evidente che l'opinione pubblica si aspetta che venga fatta giustizia. Perché quest'ultimo è un approccio anche pericoloso? Perché evidentemente l'opinione pubblica che si aspetta che venga fatta giustizia non distingue i principi giuridici. Spesso sottovaluta le garanzie che devono essere comunque attribuite e riconosciute a chi si trova sottoposto a un procedimento. L'opinione pubblica, appunto, esprime dei giudizi sommari. Spesso è legata, ne parlavamo, ve lo ricorderete, in una delle nostre prime lezioni, a un'impostazione molto retributiva, se non vendicativa, della giustizia. Questo però non toglie che incarni una certa idea di giustizia, una certa pretesa di giustizia. Di fronte, ad esempio, pensate, a crimini efferati, il sentimento dell'opinione pubblica non è semplicemente riducibile a coloro che pretendono che venga applicata la legge, è appunto leggibile in maniera molto più concreta attraverso la pretesa della realizzazione di una certa idea di giustizia. Perché vi dico che è un po' pericolosa questa ultima matrice della pretesa di giustizia? Perché ovviamente non è detto che, seguendo quell'istinto un po' populistico, un po' demagogico, si giunga veramente poi a giustizia. Anzi, proprio perché è incarnazione di un giudizio sommario, di una logica retributiva, di una logica vendicativa, non consente di cogliere il caso nella sua specificità. Questo è un rischio che esiste ormai da tanti anni e non solo nel nostro paese. Esiste nella misura in cui molte esperienze giudiziarie hanno acquisito una valenza anche mediatica. È entrato nel nostro lessico un'espressione che deriva tra l'altro da un libretto di un avvocato francese del 93, se non sbaglio, che è questa espressione, cioè l'esistenza, che ha a che fare con l'esistenza di un circo mediatico giudiziario. Che significa circo mediatico giudiziario? Significa che nel momento in cui la questione diventa rilevante dal punto di vista mediatico, la pervasività dei mezzi di comunicazione, pensate oggi tra l'altro, dal 93 ad oggi si è affermata la comunicazione digitale in maniera assolutamente rilevante, ecco, i mezzi di comunicazione di fatto spingono all'affermazione di giudizi che non sono preceduti da un processo, che sono appunto immediati, che sono sommari, che sono vendicativi, che però, proprio per la rilevanza della dimensione mediatica, determinano degli effetti nei confronti degli imputati. Ragazzi, pensate a quanti casi esistono di soggetti imputati che sono stati di fatto condannati dall'opinione pubblica, a partire dai media, e che quindi sono stati stigmatizzati, che sono stati isolati nel loro contesto sociale, che sono stati discriminati nei fatti, e che poi il giudice ha potuto anche assolvere. Ma il danno è fatto. È come se una pena sia stata ingiustamente scontata anche nei casi in cui il soggetto non aveva nulla da scontare perché era innocente. E quindi, quando io parlo di pretesa di giustizia, mi riferisco a delle pretese che non sempre sono assolutamente equilibrate, possono anche essere squilibrate, possono essere anche eccessive, ma non bisogna nascondere l'esistenza di queste pretese. È ovvio che in maniera sana la pretesa di giustizia è invece appunto la giustizia che anima chi, vittima del reato, chiede che venga fatta giustizia, la pubblica accusa che ritiene giusta la sua richiesta di condanna, l'opinione pubblica che ritiene che sia giusto che sì, ad esempio, che in alcuni casi si giunga a una determinata decisione. Ma pensate anche all'imputato. L'imputato può ritenere giusto essere assolto. Si aspetta giustizia e pensa che la sua giustizia, la giustizia che gli spetta, consista nell'assoluzione. O ad esempio potrebbe anche consistere nella pena giusta, nella pena adeguata rispetto a ciò che è accaduto. Vedete come c'è sempre un discorso di questo tipo, che ribadisco, ma lo approfondiremo insieme, non è riducibile semplicemente all'idea dell'applicazione della legge. Perché abbiamo visto, attraverso la nostra riflessione sulla complessità dell'interpretazione, come dire applicazione della legge significa dire qualcosa anche di abbastanza vuoto dal punto di vista del contenuto, perché non è una formula logica, non è qualcosa lì di bello e pronto. In realtà, per applicare la legge, l'interprete deve porsi delle questioni che hanno a che fare con la giustizia, hanno a che fare con lo scopo della norma, con la ratio della norma, con la scelta più adeguata al contesto sociale. Quindi non è possibile uscirsene dicendo no, la giustizia non ha niente a che vedere con la decisione del giudice, perché il giudice deve soltanto applicare la legge. In realtà noi capiamo che tutto questo implica una riflessione di tipo diverso. Interpretare la legge significa provare a cogliere la giustizia, l'essenza della giustizia nel caso concreto. Oh, tenete conto, io ne ho parlato esclusivamente riferendomi al giudizio penale, ma pensate ai termini che si utilizzano nel diritto civile, ad esempio al diritto di essere risarciti rispetto a un danno ingiusto. E quindi chi reclama un risarcimento in sede civile perché ritiene di aver subito un danno ingiusto, si aspetta giustizia, evidentemente. Si aspetta giustizia. Aspetta che venga fatta giustizia. Quindi vedete come da diversi punti di vista possiamo dire che esternamente, quindi noi abbiamo in questo momento esplorato una prospettiva esterna, esternamente rispetto al giudice, ciò che si pretende è giustizia. Ma proprio per questo motivo possiamo dire che questo tipo di pretesa è in qualche modo caratterizza anche anche assolutamente il giudice in senso stretto. Cioè è il giudice che pretende da se stesso giustizia. È il giudice che, proprio perché è consapevole dell'aspettativa sociale, nel senso più ampio del termine, dell'aspettativa che nasce dai soggetti coinvolti di giustizia, sa che non può non rispondere a questa pretesa. Sa che deve fare giustizia, non può ignorare questa pretesa. Perché tutto questo complica la situazione? Per un motivo che però vi devo anticipare subito. Perché in realtà non troverete mai un ordinamento che potrà dire di aver individuato un concetto universale, definitivo, indiscutibile, sotto forma di regola, di giustizia. E questo è il motivo per cui l'associazione della pretesa di giustizia all'esperienza del giudizio è qualcosa che complica la situazione. Perché io so che devo rispondere alla richiesta di giustizia, ma non troverò mai da nessuna parte la regola della giustizia, come se ci fosse una regola generale sotto la quale sussumere i casi concreti. Questa è la regola generale, questo c'è il caso concreto, regola già di giustizia e ho la soluzione. No, non esiste questo. Non c'è una regola definitiva di giustizia, non c'è un ideale universale indiscutibile di giustizia. E quindi qualsiasi decisione che però deve rispondere a questa richiesta sarà sempre una decisione in qualche modo conflittuale. Ci sarà sempre un problema, ci sarà un che di drammatico nella necessità di compiere quel salto con i limiti che si hanno, il salto del giudizio, sapendo che si è obbligati a giudicare, ma sapendo allo stesso tempo che nel fare questo bisogna rispondere a una richiesta di giustizia che però non trova, ribadisco, un riferimento chiaro ed esplicito. Come disse anche Hans Kelsen nei lineamenti di dottrina pura del diritto, l'uomo, probabilmente l'essere umano, non riuscirà mai a trovare un concetto universalmente accettato di giustizia. Ma nonostante questo, pensate ragazzi a questo elemento un po' paradossale, nonostante questo, probabilmente noi non riusciamo a pensare il diritto senza far riferimento alla giustizia. Si può ridurre, pensateci un attimo ragazzi, si può ridurre il diritto soltanto a una logica di pacificazione? Il diritto è solo uno strumento che serve a garantire la pace e la sicurezza? O invece c'è sempre anche quell'esigenza, come vedremo, di attribuzione a ciascuno del suo, di equa ripartizione delle risorse, dei meriti, delle colpe, delle responsabilità, e tutto questo ha a che fare con la giustizia, non con la pacificazione. Semmai poi la sicurezza, la pacificazione è un effetto di tutto questo, perché se io mi trovo in un contesto in cui vedo che le risorse, le responsabilità vengono distribuite in maniera ingiusta, è chiaro che a un certo punto mi ribello e questo crea conflitto. Ma la funzione principale del diritto in realtà è una funzione che ha a che fare con la giustizia, mantenimento e instaurazione di un equilibrio, di una proporzione tra gli individui. Ma nonostante questo, ribadisco, una definizione unica e definitiva di giustizia non ce l'abbiamo. Però non possiamo rinunciare a parlare di giustizia, al punto tale che addirittura un autore che io ho appena citato come Kelsen, che dice che la giustizia è così irrazionale che non può essere considerata come qualcosa inerente al diritto, è comunque lo scopo di qualsiasi ordinamento. Cioè un ordinamento ha come scopo la giustizia. Poi il problema è che per Kelsen la giustizia non può essere studiata scientificamente e quindi non ce ne dovremmo occupare. Ma è una finzione, perché nella realtà abbiamo sempre a che fare con questa pretesa. Quindi aspettativa esterna e poi, se volete, aspettativa interna. Il giudice nel rapporto con se stesso pretende di giungere a giustizia. Cerchiamo però di indagare un po' meglio questo concetto, che, ribadisco, non può essere trattato con la pretesa di giungere a una definizione ultima e indiscutibile. Guardate cosa scrive Ricoeur in un bellissimo articolo che ha per titolo L'atto di giudicare. L'atto di giudicare consiste nel determinare delle sfere di attività, nel delimitare le pretese dell'uno e le pretese dell'altro, e finalmente nel correggere le distribuzioni ingiuste, quando l'attività di una parte consiste nell'invadere il campo di esercizio delle altre parti. Vedete ragazzi come, seguendo questa concezione dell'atto di giudicare, noi capiamo che in realtà l'esigenza di giustizia viene prima dell'esigenza di sicurezza. Cioè, è la sicurezza che è figlia di un contesto in cui si applica la giustizia. Perché se io giungo a determinare le sfere di ciascuno, a delimitare le richieste di uno e le richieste dell'altro, a correggere le distribuzioni ingiuste, quando ad esempio qualcuno ha invaso l'ambito di un altro, allora è chiaro che se faccio tutto questo garantisco poi sicurezza, garantisco un ambiente pacificato, non è il contrario. Noi siamo un po' troppo vittime di una narrazione di questo tipo. Fare giustizia, realizzare giustizia, perseguire la giustizia è probabilmente lo scopo principale del diritto. Per questo l'atto del giudicare ci permette di cogliere l'essenza del diritto. Io ve l'ho detto più volte, da questo punto di vista è insuperabile la lezione dei romani, che questo l'avevano capito meglio di altri. Per i romani il diritto è ius dicere, non esiste diritto senza lo ius dicere. E lo ius dicere è giudizio, dire diritto. Dov'è che si dice il diritto? Si dice, quando si applica, si dice in tribunale, lo dice il giudice. Ora, stiamo però fin qui ragionando in termini formali, nel senso che abbiamo affermato, partendo se volete un po' dal senso comune, da quello che avvertiamo semplicemente, che vi è un rapporto tra l'esercizio del giudizio e la giustizia, che vi è una pretesa di giustizia, che vi è una richiesta di giustizia a cui si deve rispondere, che questa giustizia ha a che fare con, vedremo meglio, con equilibrio, con proporzione, con attribuzione di risorse, di responsabilità, di diritti, però vedete che un contenuto specifico non riusciamo a individuarlo. E soprattutto sappiamo bene come per queste ragioni sia difficile poter individuare definitivamente la regola della giustizia. Mi sembra molto interessante leggere quindi con voi due passi tratti da Pascal, dai pensieri di Pascal, quando Pascal stesso propone un rapporto tra forza e giustizia e ci consente in questo modo di comprendere, se volete, da una parte la necessità della giustizia e dalla parte il carattere sfuggente che inevitabilmente ha questa idea. Guardate cosa scrive. È giusto che ciò che è giusto sia seguito. È giusto che ciò che è giusto sia seguito. È necessario che ciò che è forte, che è più forte, sia seguito. Guardate la differenza tra queste due espressioni. Non è un gioco di parole, eh? Cioè, di fronte a ciò che si presenta come giusto, io avverto l'esigenza di seguire un comportamento che ritengo giusto, una pretesa che ritenga giusta, proprio perché credo nel principio della giustizia, cioè credo nel valore normativo del principio della giustizia, cioè credo nella doverosità di un comportamento che garantisce giustizia. Ma per giungere a questo, io non faccio appello alla forza, faccio appello a che cosa? Al fatto che io credo nella doverosità di un certo comportamento. Invece, se anziché essere di fronte a una richiesta di condotta che ritengo giusta, ad esempio una richiesta di condotta che implica il rispetto dell'altro, implica il dovere di non ledere l'altro, di non procurargli un danno fisico, e io ritengo che questo è giusto, io penso che probabilmente ciascuno di noi in quest'aula, per tante ragioni che sono complesse da spiegare, sente che un tipo di richiesta di questo tipo, di questo tenore, ha un che di giusto. Cioè, io spero, soprattutto, ma ne sono convinto, che in quest'aula ciascuno di noi senta il dovere di astenersi dalla violenza, di astenersi dall'esercitare violenza nei confronti dell'altro, non perché esiste una norma di diritto positivo e perché sappiamo che se lo facciamo rischiamo di avere una sanzione, ma perché riteniamo giusto non esercitare violenza nei confronti degli altri. E quindi lo riteniamo doveroso. Chiaro? Ma se invece, mentre noi facciamo lezione, entra nella nostra aula un energumeno alto 2 metri, con 2 mitra, 4 fucili e non so cos'altro, e ci obbliga a seguire determinate condotte, alcune assolutamente incomprensibili, potrebbe anche, sotto la minaccia delle armi, obbligare qualcuno di voi a esercitare violenza su qualcun altro. Pensate a una cosa del genere. Se qualcuno dovesse farlo, giusto? Dovesse farlo, lasciamo stare i giudizi morali sul fatto che lo si faccia o meno, ma lo farebbe perché lo ritiene doveroso, perché lo ritiene giusto, secondo voi? Lo farebbe semmai, come dice Pascal, perché lo ritiene necessario. Necessario perché? Perché è come una necessità fisica, perché si sente costretto. La forza non crea un dovere normativo, la forza semmai crea una necessità, perché mi sento coartato a fare qualcosa. Però, aggiunge Pascal, alla luce di questa differenza capiamo questo, che la giustizia senza la forza è impotente. Perché, ragazzi? Perché è vero che in quest'aula, io mi auguro, ciascuno di noi avverte come giusto il dovere di non ledere l'altro e non lo fa perché sa che anche c'è un potere che potrebbe intervenire se noi dovessimo comportarci così. Ma questo ragionamento possiamo farlo a livello dell'ordinamento? A livello della collettività? A livello della comunità nel suo complesso? Secondo voi, ragazzi, potrebbe mantenersi in vita un legame sociale, un ordinamento, un ordine politico e giuridico solo sul fondamento della credenza di giustizia? Questo ci garantirebbe contro l'utilizzo della violenza? O invece è inevitabile che esistano tante, più o meno tante persone che in realtà certi comportamenti non li tengono soltanto perché sanno che c'è una forza superiore che poi interverrebbe? C'è il timore della sanzione. È evidente che è così. È evidente che un ordinamento complesso non può non pretendere che esista poi la forza. È esattamente il ruolo che Atena attribuisce, se ve lo ricordate, alle Eumenidi. Atena da una parte sancisce la fine della logica vendicativa e quindi apre, come vi ricorderete, alla logica della giustizia, del tribunale, del giudice terzo, ma allo stesso tempo dice: senza timore nessuno le rispetta le decisioni dei giudici. Voi dovete restare qui, Erinni, non più a fare e consumare vendette, ma a garantire che vengono rispettate le decisioni giuste dei giudici, perché altrimenti la giustizia rimane impotente, come dice Pascal. La forza senza la giustizia è tirannica, perché quell'energumeno che entra qui e ci chiede di fare quelle cose è un tiranno. Non associamo a questo giustizia. La giustizia senza forza è contestata, cioè qualcuno potrebbe dire: vabbè, ma tu credi che sia giusto non esercitare violenza nei confronti dell'altro? Io credo invece che possa essere giusto. Il nazista di turno ci direbbe, il razzismo, ma il nazista ad esempio associava qualche elemento di giustizia alla necessità di discriminare gli ebrei. Quindi, proprio perché un ideale non definibile una volta per tutte è anche contestato, perché ci possono essere anche diverse concezioni, ahimè, di giustizia. Ma soprattutto perché, come scrive Pascal, ci sono sempre i malvagi. La forza senza giustizia è messa sotto accusa, cioè noi siamo giustamente pronti a discutere, ad accusare, a mettere sotto accusa chi pensa di imporre comportamenti solo con la forza. E quindi come si esce fuori, secondo Pascal, da questa impasse? Perché si capisce che serve la forza, ma si capisce che non basta la forza. Si capisce che è necessaria la giustizia, ma non basta solo la giustizia. Allora bisognerebbe mettere insieme la giustizia e la forza e perciò fare che ciò che è giusto sia forte o ciò che è forte sia giusto. Cioè, mettiamola così, bisognerebbe seguire l'insegnamento di Atena e quindi stabilire istituzioni giuste, ispirate da giustizia, che però abbiano anche la possibilità di esercitare un potere forte affinché queste decisioni siano rispettate. Pascal è un po' pessimista da questo punto di vista e infatti ritiene che in realtà ci sia un elemento di intrinseca debolezza che riguarda la giustizia e che quindi comporta spesso la manipolazione, la strumentalizzazione dell'idea di giustizia. La giustizia è soggetta a contestazioni, la forza è riconoscibilissima e senza dispute. Ragazzi, mentre qui può arrivare qualcuno e dirci: ama il prossimo tuo come te stesso, e noi possiamo pensare che questo comandamento sia giusto. Ma non possiamo escludere che qualcuno dica no, non è giusto. Io penso che invece sia meglio strumentalizzare l'altro per i miei fini, perché ciò che è giusto è il mio interesse. È una concezione di tipo diverso, ma può esistere. Quindi l'idea della giustizia può anche essere contestata, anche perché poi entrando nei dettagli potremmo trovare criteri di giustizia diversificati. Ma se invece entra quell'energumeno di cui parlavo prima, a noi può stare simpatico, antipatico, possiamo pensare a quello, ma nessuno di noi può non riconoscere la forza. La forza è riconoscibilissima, non si può contestare, perché la forza è un fatto. Non è un ideale, è un fatto che si impone. Così non si è potuto dare la forza alla giustizia, perché la forza ha contraddetto la giustizia e ha detto che quella era ingiusta e ha detto che solo lei era giusta. E così, non potendo far sì che ciò che è giusto fosse forte, si è fatto sì che ciò che è forte fosse giusto. Cioè, per Pascal cosa avviene spesso? Lui lo scrive nel 1670, l'esperienza dei totalitarismi, quindi meno di 3 secoli dopo, lo confermano. Quello che avviene è che spesso il potere viene acquisito con la forza, viene esercitato con la forza, ma poi chi esercita il potere sa bene che non può mantenerlo continuando a far leva soltanto sulla forza. Deve prima o poi provare a giustificare questo potere e a presentarlo come qualcosa di giusto. Anche le esperienze peggiori, come quelle totalitarie, presentano questa deriva. Perché è ovvio che Hitler ha preso il potere con la forza. È ovvio che l'hanno esercitato con la forza e con la violenza, sempre e sistematicamente. Ma retoricamente, nella rappresentazione esterna, non dicevano i nazisti dovete fare come diciamo noi perché siamo i più forti, perché altrimenti ne pagherete le conseguenze. Questo, se volete, si sapeva, si percepiva, perché poi c'erano atti concludenti. Ma chi esercitava il potere in realtà riempiva questo potere di altri contenuti. Diceva, ad esempio, perché noi siamo la razza superiore e in quanto razza superiore è giusto che lottiamo contro i nostri nemici. È giusto che lottiamo contro gli ebrei perché hanno consumato le nostre ricchezze, perché tolgono lavoro ai nostri giovani, perché speculano sul nostro patrimonio. Cioè, è naturale ed è oggettivo come il nazismo si sia fondato su atti di forza, su atti di violenza e che abbia esercitato il suo potere sistematicamente attraverso la violenza. Ma è altrettanto oggettivo come nella rappresentazione, nel racconto di questo potere, nella giustificazione di questo potere, facesse leva non sulla forza, ma su elementi di contenuto, elementi che da quel punto di vista erano di giustizia. È giusto discriminare gli ebrei perché hanno tolto il lavoro ai nostri giovani, è giusto discriminare gli ebrei perché sono sleali, perché sono disonesti, perché sono degli affaristi. Noi invece siamo una razza superiore, dobbiamo affermare la nostra potenza. Gli altri ci hanno penalizzato. Pensate a come fecero leva tantissimo sulle penalità subite, forti, pesanti, dalla Germania per aver perso la Prima Guerra Mondiale. Cioè, quello che succede è quello che dice Pascal. Non potendo far sì che ciò che è giusto fosse forte, si è fatto sì che ciò che è forte fosse giusto. Cioè, la giustizia, spesso nella storia, diventa uno strumento di manipolazione dei popoli perché serve a giustificare interessi che non hanno nulla a che vedere con la giustizia, ma che hanno bisogno di presentarsi come giusti. Ragazzi, è avvenuto lo stesso anche col sistema sovietico stalinista. Addirittura lì mi verrebbe da dire questo, che atti di assoluta violenza, di assoluta discriminazione, di repressione della libertà, come è avvenuto in Unione Sovietica, sono stati del tutto e per tutto raccontati e rappresentati sulla base addirittura di un ideale che esplicitamente era di giustizia sociale. Di giustizia sociale. Perché l'ideologia comunista ha al cuore l'obiettivo della giustizia sociale. Ma nei fatti però sappiamo che quella è un'esperienza di un gruppo di potere oligarchico che a un certo punto si è imposto sul resto, determinando sistematiche violazioni dei diritti degli individui. Anche in quel caso possiamo dire che ciò che è forte ha fatto sì, diciamo, di essere rappresentato come qualcosa di giusto. Probabilmente, ragazzi, c'è un motivo in tutto questo, un motivo pratico, legato alla dinamica del potere. Il potere non riesce a rimanere in vita per tempo, in maniera duratura, se si fonda esclusivamente sulla forza. Per consolidarsi nel tempo, il potere, anche il più brutale, ha bisogno di fornire ai destinatari del potere stesso degli elementi di natura morale. Questo per dirvi quanto sia assolutamente ambigua la nozione di giustizia e quanto sia assolutamente impensabile ritenere che si possa giungere a individuare una regola universale di giustizia. Ma nonostante questo, nonostante la contestabilità, nonostante la manipolabilità, la possibilità stessa che si strumentalizzi questo termine, per quello che vi ho detto in precedenza, è davvero impensabile sul piano pratico ritenere che si possa ragionare giuridicamente senza far riferimento alla pretesa di giustizia.